Benvenuti nel mio 13° podcast. Oggi parliamo di conflittualità. Infatti il titolo è Comunicare nel conflitto. Sigla! Mi chiamo Francesca Satragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico! Ascoltami, ti terrò compagnia. Cari ascoltatori, apro una breve parentesi. Mi scuso anticipatamente per la voce. Ho iniziato a lavorare al nido da solo 2 settimane e mi sono già presa un bel mal di gola. Riflettevo però sul fatto che se aspettassi che in casa ci fossero tutte le condizioni perfette e ottimali per fare il podcast, è sicuro che non l'avrei mai fatto. E soprattutto non dimentichiamoci che ho una tabella da seguire di ospiti e tematiche da presentarvi. Non potevo assolutamente rimandare. Chiusa parentesi e partiamo. La professionista di oggi è Karen Taranto, mediatrice familiare, che ci spiegherà del suo lavoro e ruolo del conflitto nelle nostre vite. Sono stata ospite in una sua diretta Instagram per spiegare il ruolo dell'educatrice perinatale. E grazie a questa chiacchierata ho scoperto del suo lavoro e l'ho invitata a parlarcene qui sul mio podcast. Ciao Karen, è un piacere averti qui con noi. Presentati!
Ciao Francesca e benvenuti a tutti. Grazie innanzitutto per questo invito che per me è un'occasione davvero importante. Infatti interventi di questo genere mi costringono a rimettere ordine un po' alle idee e agli eventi, soprattutto in una professione così particolare per me come quella che vi racconterò a breve. Io sono Karen Taranto e oggi faccio questo intervento all'interno della grande cornice della comunicazione e soprattutto un aspetto particolare della comunicazione che è il conflitto o più comunemente definito litigio tra persone. Io vengo da un percorso formativo che ha sempre visto concorrere la regola, la norma e poi quello delle scienze umane, il variopinto mondo delle scienze umane. Infatti vengo da studi liceali socio-psicopedagogici e poi mi sono laureata in giurisprudenza. Quando è stato il momento di scegliere un po' su che fronte stare, non contenta di dover decidere in termini di esclusione dell'uno o dell'altro mondo, mi sono presa del tempo e poi sono approdata nell'universo della mediazione familiare ed è proprio su questo che ci concentreremo oggi. I miei interventi sono principalmente rivolti alle famiglie e quindi alle relazioni e ai quindi conflitti che sorgono in famiglia, non solo rispetto al rapporto genitore-figlio, ma anche rispetto alla coppia o altri componenti della famiglia nucleare o allargata. Sono mamma di 2 bambini e questo è un aspetto fondamentale del mio percorso perché mi ha spinto ad approfondire tutti quegli aspetti difficili apparentemente che la maternità comporta, ma che dietro avevano un mondo di ricchezze. Rispetto alla mia famiglia d'origine, mi chiedo spesso come sarebbe stato il mio percorso se ai tempi ci fosse stato un mediatore familiare che avesse preso in carico la mia situazione e soprattutto i miei genitori che si stavano separando, e quindi probabilmente a causa già di questo vissuto il mio percorso si è andato via via tracciando, confermando sempre di più l'idea che alcune questioni meritano di essere gestite fuori dall'aula del tribunale, ed è per questo che poi ho deciso di non fare l'avvocato ma di specializzarmi nella risoluzione dei conflitti fuori dall'aula del tribunale e, mi viene da dire, quindi nella stanza di mediazione familiare. Oltre a questa formazione ho intrapreso poi altri percorsi come la coordinazione genitoriale, che viene considerata un po' un'ultima spiaggia quando la mediazione non funziona, dai termini un po' più direttivi diciamo, e poi anche una formazione da conduttrice di gruppi di parola, ovvero una dimensione gruppale rivolta principalmente ai ragazzi in preadolescenza fino alle prime fasi dell'adolescenza, per superare delle dinamiche tipiche della loro età, anche collegate alla separazione dei genitori.
Che presentazione bella ricca! Mi fa piacere che il podcast ti abbia dato modo e occasione per riordinare aspetti che riguardano il tuo lavoro o la tua vita. Mi è piaciuto quello che hai evidenziato per quanto riguarda la tua famiglia di origine. Con me, per quanto riguarda la tematica di separazione o divorzio dei genitori, parli di un tema sensibile, anche se sono passati un bel po' di anni. Ma penso che tutti, grosso modo, possiamo immaginare quanto dolore possa provocare ad un figlio. Quindi questa domanda me la farei anch'io. Chissà se ci fosse stata una Karen Taranton nella mia famiglia in quei momenti di tensione e di conflitto, come sarebbero andate le cose. Grazie per questa tua iniziale riflessione che hai già smosso in me delle corde sensibili. Quindi a questo punto mi sembra doveroso chiederti: che cosa fa il mediatore familiare?
Il mediatore familiare è una persona terza rispetto alle parti in conflitto che con queste si siede, diciamo, sul tavolo della mediazione, idealmente, e attraverso degli strumenti specifici cerca di rimettere in relazione le persone in conflitto per cercare di trovare degli accordi che vengano sentiti non come regole da subire, bensì come una negoziazione comoda in cui tutte le parti si sentono viste nei propri bisogni, nelle proprie fragilità, nei propri interessi. Il mediatore spende le sue competenze per riportare i genitori su, appunto, un piano di relazione utile ai fini di trovare degli accordi per il proprio figlio. E diciamo che viene restituita una competenza genitoriale che in quel momento è facilmente offuscata dalla conflittualità. Tra l'altro, una cosa che tendo a precisare è che davvero la mediazione è spendibile non solo in fase di separazione e divorzio della coppia, ma anche in altri contesti. Infatti è accessibile privatamente anche ogni volta vi sia un conflitto in famiglia significativo o comunque un cambiamento importante per i membri di quella famiglia, e agendo sulla relazione si può ad andare ad educare, modificare la comunicazione tra i familiari, aiutando a sbrogliare, diciamo, la matassa della conflittualità che si è andata creando. Ma poi davvero ci sono altre tematiche di cui ci si può occupare, come la comunicazione tra i genitori, non per forza separati, la conflittualità tra fratelli, un supporto nella presa di decisioni familiari, ma poi anche qui si può spaziare in altri ambiti, come ad esempio quello scolastico. Immaginate tutta la grande famiglia di conflitti che possono nascere a scuola tra ad esempio i docenti e la classe, tra i docenti e le famiglie, piuttosto che un insegnante in particolare rispetto ad un alunno o ad alcuni alunni nello specifico. Per ottenere il titolo di mediatore familiare occorre seguire una formazione, nel mio caso triennale, e consiglio di seguire dei corsi riconosciuti e accreditati per, insomma, sviluppare al meglio le proprie competenze. Di solito hanno un monte ore teorico e anche delle ore di tirocinio con esami annessi. Poi a seconda del caso si può richiedere anche il riconoscimento ad associazioni di categoria nazionali con esami di livello più approfondito. Di solito viene fatta una selezione d'ingresso dalle scuole che offrono la formazione riconosciuta e accreditata, riservandosi la facoltà di, appunto, valutare il candidato secondo il percorso formativo e professionale con cui si presenta. E di solito, perlomeno nella mia esperienza, i colleghi provenivano o dal campo giuridico, come nel mio caso, oppure dal campo psicosociale o educativo. Ovviamente, come dico sempre, la formazione sai quando inizia, non sai quando finisce, perché è continua, soprattutto quando si ha a che fare con le persone e le relazioni. Infatti poi all'interno di questo percorso ho scoperto anche altri rami che ho percorso e in parte sto ancora percorrendo, come la coordinazione genitoriale, uno strumento che viene utilizzato quando la mediazione fallisce, piuttosto che la conduzione di gruppi di parola, percorso già terminato con cui ho avuto il piacere di avere a che fare e continuo, insomma, a costruire progetti, ma questa è un'altra storia. Una cosa bellissima della mediazione è che, oltre ad essere uno strumento potentissimo che può essere fatto tra l'altro convalidare anche in sede legale, è anche molto più breve della classica via giudiziale, perché con un minimo di 5-6 incontri ad un massimo di 10 si riesce ad arrivare ad un accordo e a effettuare proprio un percorso in cui vengono fuori molti aspetti e, come dicevo, le parti, i genitori o comunque chi è coinvolto nel conflitto riesce a venire fuori con le proprie necessità e ad avere appunto un accordo in mano, quindi molto utile, efficace e che davvero richiede poco tempo.
Mentre spiegavi il ruolo del mediatore familiare, mi è venuto in mente quel detto: tra moglie e marito non mettere il dito. In realtà il tuo lavoro va proprio contro, tra virgolette, questo assurdo detto, che in realtà è fondamentale una figura di questo genere, che supporta i coniugi e i genitori nel rapporto con i loro figli per comunicare in modo sano, appunto, nel conflitto e cercando di mettere i bisogni di ciascuno in accordo. Non sapevo che, come hai elencato, il mediatore familiare fosse presente così in tanti ambiti. Wow, sono contenta di saperlo ora. Come hai detto tu, Karen, sai bene che anch'io mi occupo di relazioni e mettere in relazione genitori con i propri figli al fine di creare benessere familiare, ma anche come educatrice perinatale nei confronti delle mamme, cercando di supportarle ad ascoltare i loro bisogni e le loro priorità in quanto mamme già a partire dalla gravidanza. Come dicevamo appunto nella diretta, ed invito ad andarla a vedere perché è molto interessante, la potete trovare nel profilo di Karen su Instagram. Il mio ruolo, diciamo, che parte come primo soccorso emotivo, ovviamente con una formazione, e mi piace definirmi così prima ancora che arrivino altri professionisti volti ad operare nella fase successiva di pronto soccorso. La fase del conflitto è la parte appunto successiva in cui non si trova un punto d'incontro. Grazie che hai dato tutte le possibili informazioni per come potersi informare e formare in questo ambito. E hai detto una cosa molto interessante che non sapevo, che è quello che riguarda le sedute che hanno valenza legale. E quindi sicuramente uno salta degli step ed è molto importante, fondamentale saperlo oggi. Quindi grazie mille. Karen, dimmi cosa scatena un litigio.
Bella domanda. Un conflitto in realtà può essere scatenato da qualsiasi cosa. Basti pensare anche alla propria esperienza. Ci sarà senz'altro capitato di scattare per molto poco ed invece trattenerci o restare calmi per qualcosa di molto più grave. Questo esempio mi basta per introdurre un concetto fondamentale, e cioè il significato che noi attribuiamo ad un fatto, una parola o uno sguardo è del tutto personale e molto probabilmente non sarà lo stesso significato che un altro attribuisce a quella stessa parola, gesto o sguardo. Bella scoperta, starete pensando, ma vi aggiungo un altro pezzo. Nei nostri modelli relazionali veniamo da una cultura in cui ci viene insegnato a porci rispetto all'altro in una logica avversariale, dove tendenzialmente io sono il buono, il bravo, il giusto, e l'altro è sicuramente il bugiardo, il cattivo. E quindi in una logica di contrapposizione, di out-out a cui siamo abituati, possiamo dire che l'attribuzione di significato a specifici gesti, parole o sguardi è una delle componenti più importanti nella generazione di un conflitto. E guardate che è molto frequente attuare questo automatismo di riempire di significato qualcosa di cui non sappiamo veramente l'intenzione. Mi spiego meglio. Se per strada incontraste una persona che conoscete, ma magari avete poca confidenza, e questa giri la faccia senza salutarvi, voi lo interpreterete molto probabilmente, io anche, come una mancanza di gentilezza, una scortesia. Ma magari questa persona, che non ci camminava poi nemmeno troppo vicino, non vede semplicemente, quindi non ci ha visto. Quel silenzio comunicativo non rimarrà tale. Noi tendiamo sempre a riempirlo, ma ovviamente lo riempiremo con qualcosa di nostro, un significato che è nostro, che potrebbe essere anche: quella persona ha fatto finta di non vedermi, con chiare e immaginabili conseguenze sul piano relazionale. Quindi questo è un esempio per riportare un po' l'automatismo che si concretizza un po' quotidianamente nelle relazioni di tutti i giorni e che inevitabilmente porta a conflitti. Cosa e come fare in tal senso? Beh, sicuramente indagare sull'intenzionalità di un certo gesto o una certa parola aiuterebbe molto. Non sempre è possibile, però ci si può lavorare su. Ad esempio con i membri della propria famiglia o comunque persone che si hanno vicino, potrebbe essere utile chiedere proprio delle spiegazioni rispetto magari a uno sguardo in particolare durante la conversazione, o magari, ancora meglio, un silenzio.
Quanto vere sono le tue parole? A volte basta davvero poco e altre volte invece, quando c'è un motivo che potrebbe coinvolgerci di più, lo si lascia andare. Curiosa questa cosa, molto curiosa. Karen, credo proprio che la differenza stia proprio, come dici tu, nel come attribuiamo significato ad un evento, a una determinata situazione. Come avevamo detto appunto nel podcast precedente, dipende proprio dal vissuto di ognuno di noi, che è differente, certo, appunto, perché l'altro non è noi e noi non siamo gli altri. Ecco perché appunto sono dell'idea di preservare e rispettare l'altro per quello che prova, nelle sue sensazioni ed emozioni. C'è una frase che mi piace molto di Platone che sintetizza questo concetto, a mio parere. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. Ora vorrei riportarvi brevemente un esempio. Io e mio marito abbiamo fatto alcuni viaggi e quando ne parliamo puntualmente ci ritroviamo a ricordare momenti vissuti insieme in comune, ma dettagli totalmente differenti. Ma perché, essendo appunto soggetti diversi, attribuiamo un valore diverso a cose che abbiamo visto insieme o dettagli che ad uno sono sfuggiti e all'altro no, e viceversa? Esatto, il conflitto ha una base primordiale e sociale in noi, perché è influenzata dalla nostra cultura, la cosiddetta cultura del conflitto. Una cultura basata sull'eccellere, prevaricare sull'altro, sull'arrivare primo. Io mi porto dietro una frase che ogni tanto pronunciava mio marito perché quando guardava la Formula 1, scusate, non è questa la sede, ma è per evidenziare il concetto. Mio marito ferrarista sfegatato, quando ogni tanto gli chiedevo come fosse arrivata la Ferrari, alla fine della gara mi diceva seconda, ma con aria quasi dispiaciuta. Io, dalla mia prospettiva ottimista, una volta gli risposi «Wow, bene, secondo!» E lui mi rispondeva «Ma, più o meno, il secondo è il primo degli ultimi». Adesso, non per far critica, mio marito ci mancherebbe e non la pensa così in altri ambiti della vita, ma per specificare quanto siamo stati educati e cresciuti al confronto, alla lotta e a arrivare prima di tutti, perché se arrivi anche solo quel minutino dopo rispetto ad un altro, non sei nessuno. Karen, è possibile litigare in modo costruttivo?
Il conflitto può certamente essere costruttivo ed anche educativo. Come in tutte le cose, ci vuole studio, pratica e tanta, tanta disponibilità a mettersi in gioco, perché in primis questa tipologia di andare nella relazione si pratica su se stessi con tanto coraggio. Bisogna imparare a conoscersi. Una volta in una formazione una docente ci disse che addirittura potremmo ringraziare le persone che in una relazione ci fanno arrabbiare particolarmente, perché queste sensazioni che noi proviamo sono dei campanelli che ci stanno ad indicare che dentro di noi si sono andate a toccare delle corde molto sensibili, e non sensibili perché proprio quella persona le ha nominate, che magari è anche una persona con cui ho davvero poco a che fare, quindi potrebbe anche non conoscere alcuni aspetti della mia vita privata, ma proprio perché le emozioni così forti mi stanno ad indicare che c'è una ferita dentro di me che probabilmente ha bisogno di cure e ha bisogno di essere rivista. Confliggere o litigare costruttivamente si può davvero, e si parte da un percorso di consapevolezza del sé. Il nostro modo di litigare è frutto di un'influenza anche della modalità di confliggere dei nostri genitori o comunque dei modelli di riferimento che abbiamo avuto. E poi chiaramente a tutto un certo tipo di esposizione che nel corso del tempo abbiamo vissuto. Tra l'altro questo è un aspetto a cui tengo molto, perché rientra in quello che è un po' anche una responsabilità genitoriale, e non parlo di genitori separati, ma di tutti coloro che hanno figli o si occupano di bambini, perché anche i genitori nel legame fisiologico, no? Litigano, possono litigare, ed è bene farlo con la consapevolezza che i bambini ascoltano, vedono e apprendono non solo ciò che viene detto, ma anche come viene detto. Delle coppie mi hanno detto, no, nel corso della mia esperienza, ma noi preferiamo non litigare davanti ai nostri figli. Beh, si sta perdendo un'occasione importante, perché appunto il conflitto può essere costruttivo, e lo è dando anche delle possibilità di confliggere, dove il bambino può anche vedere come potersi portare di fronte a un conflitto, come muoversi, come stare nello spazio, nel tempo. Quindi tutto è possibile anche non riuscire ad essere così razionali nel momento in cui si litiga, ma la cosa importante è poi andare anche a spiegare il perché di alcuni comportamenti, anche con il bambino, spiegare che la mamma e il papà possono non essere d'accordo, ma ciò non cambia l'amore che si prova verso il bambino, verso la famiglia, e spiegare che ci può essere anche un tempo successivo in cui, come si dice, si può far pace.
Sì, se ci pensiamo, risulta quasi paradossale ringraziare l'altro per aver avuto un potere così forte, di aver influenzato la nostra quiete interiore e averci infastidito. Però sì, in effetti è così. Si prende piena coscienza e consapevolezza di ciò che si prova. Spesso si riportano comportamenti durante il conflitto dei propri genitori, comportamenti così radicati in noi che a volte è difficilissimo scrollarseli di dosso. Diventano veri e propri influenzamenti. Ma questo podcast è nato proprio con l'obiettivo di voler accompagnare e creare insieme una nuova educazione, facendo crollare quelle convinzioni intrinseche radicate in noi per imitazione e trasmesse di riflesso dagli adulti. Karen, capisco bene, c'è un'enorme responsabilità da parte dei genitori o di tutte quelle figure che lavorano con i bambini, infatti anch'io, di vivere i momenti di conflittualità con piena consapevolezza, e consiglio a tutti di prestare la massima attenzione quando avviene il litigio, ma specialmente come scegliamo di farlo nei confronti del nostro partner, perché le parole insegnano, ma il comportamento e l'esempio ancora di più. Karen, visto che ci hai anticipato il fatto che è importante in un qual senso aprirsi al conflitto se lo si fa in modo sano, e allora ti chiedo appunto quanto è importante il conflitto in una relazione, che sia di coppia, amorosa, amicale, dimmi la tua.
Confliggere è importantissimo in tutte le relazioni, perché è collegato per me a un grosso concetto, che è quello di opportunità. Nel momento in cui io entro in conflitto con una persona, io ho l'opportunità di ristrutturare innanzitutto la mia relazione con quella persona, ristrutturare la mia posizione rispetto a quella situazione, e poi ho ancora un'altra grandissima opportunità, che è quella di prendere consapevolezza su di me che sto confliggendo più che sull'altro, e questa davvero è una grande, grande ricchezza.
Ah, grazie che ci spieghi questo aspetto, perché sembra scontato, ma non lo è per nulla. Conosco tantissime persone che cercano di evitare i conflitti per non recare danni a se stessi e agli altri, ma appunto è disfunzionale per loro e per gli altri. Il conflitto, appunto, permette di creare ponti e talvolta anche dei limiti, se si tratta di limiti che ci tutelano e tutelano anche l'altro. Il conflitto crea un ponte, intendo, perché è un passaggio da uno stadio all'altro che coinvolge almeno due soggetti che in un modo o nell'altro, interscambiandosi idee e opinioni, arrivano alla conclusione che non sono mai gli stessi, quindi arricchiti o impoveriti, diciamo così, passatemi il termine. Karen, hai voglia di dirci dove e come possiamo trovarti?
Posto che la mediazione vada preferibilmente svolta in presenza, perché tra l'altro, rientrando nella grande cornice della comunicazione, ciò che viene preso in considerazione non è solo ciò che viene detto, ma anche tutto ciò che riguarda il non verbale, quindi il paraverbale, è possibile svolgere comunque un lavoro di gestione della conflittualità anche online, e quindi con incontri consulenziali che avvengono tramite piattaforma. Per quanto mi riguarda, mi trovate via mail studio.karentaranto@gmail.com, piuttosto che nei canali social di Instagram come Karen Taranto. Io vi ringrazio, ringrazio te Francesca per questa grandissima opportunità che davvero ho sentito potente, e ringrazio tutti voi che avete seguito le sfaccettature, le sfumature, tra l'altro neanche tutte, del grande mondo della mediazione. Un abbraccio.
Perfetto, grazie per tutte le info, ringrazio te Karen, ci hai dato una dettagliatissima infarinatura del mondo della mediazione, che è un mondo vastissimo e interessantissimo. Grazie per essere stata ospite del podcast Educatrice Cacao. È stato un onore per me e saluto i nostri ascoltatori e ci vedremo, tra virgolette, alla prossima puntata e spero con più voce e meno raffreddore, con il prossimo professionista. A presto!
Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram @educatrice.cacao. Ti aspetto!